Newsline Sera.
Ciao 44 di nona, buonasera a tutti voi, da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Partiamo con la cronaca, perché c'è questa brutta storia che viene da Firenze. Una sera con gli amici finisce in un incubo, un ragazzo di 17 anni si risveglia sotto un cavalcavia con addosso uno sconosciuto e presunto aggressore, un uomo originario del Marocco, sarebbe già stato identificato e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. I particolari nel servizio di Sandra Salvato.
5 del mattino, la tranvia è alla sua prima corsa, il silenzio è ancora l'unico passeggero, poi il buio seguito da un risveglio da incubo. È accaduto a Firenze nella notte di San Valentino. Un ragazzo di 17 anni, dopo una serata trascorsa con gli amici tra brindisi e musica, sale sul mezzo in piazza San Marco. Stanco e frastornato dall'alcol, appoggia la testa al finestrino e si addormenta mentre il convoglio viaggia verso il capolinea della linea T2 in viale Guidoni. Alla fermata Regione Toscana sale uno sconosciuto. Si accorge che il giovane non è lucido, prova a parlargli ma non riceve risposta. Quindi lo solleva di peso e nei pressi del parcheggio scambiato a due passi dall'aeroporto, sotto un cavalcavia, lo violenta. Il ragazzo si risveglia all'improvviso, riesce a divincolarsi e a fuggire lungo viale Guidoni fino a un distributore di benzina dove chiederà aiuto. Accompagnato all'ospedale Meyer, presenta subito denuncia. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tutto e la polizia è risalita rapidamente al presunto aggressore, ora tratto in arresto. È un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine. Davanti al GIP Gianluca Mancuso ha chiesto scusa, sostenendo di aver agito sotto l'effetto dell'alcol.
Questa è la notizia nella ricostruzione secondo gli elementi che abbiamo al momento. Naturalmente la notizia ha fatto scatenare una ridda di commenti e chiaramente il tema della sicurezza è tornato prepotentemente alla ribalta. Quanto accaduto è un fatto gravissimo e sconvolgente. Esprimo a nome mio personale e dell'intera città di Firenze la più sincera vicinanza e solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia, dice la sindaca di Firenze Sara Funaro. Di fronte ad episodi come questo non possa esserci ambiguità, la violenza sessuale è un crimine che non può trovare giustificazione. Poi Funaro, insomma, ha detto: Firenze non lascia soli, siamo pronti a garantire al ragazzo tutto il sostegno necessario con persone e servizi pronti a stargli accanto. E poi ha aggiunto: da tempo stiamo chiedendo al governo più agenti, siamo ancora lontani dall'obiettivo indicato da ANCI e condiviso dall'amministrazione di ogni orientamento politico di garantire al almeno una pattuglia di forze dell'ordine ogni 25.000 abitanti nelle fasce serali o notturne. Di taglio diverso il commento dell'ex sindaco di Firenze, attuale leader di Italia Viva e senatore Matteo Renzi, che dice: la notizia dell'ennesima violenza sessuale a Firenze, in questo caso danni a un 17enne, mi sconvolge. Presunto aggressore è entrato in Italia da 3 anni, avrebbe a suo carico diverse denunce e anche una condanna. Ma possibile che in questo paese, dice Renzi, la certezza della pena sia un optional? Ma possibile che nella mia città aumentino criminalità e violenza? Presenterò un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, dice Renzi, per chiedere cosa abbia in testa di fare sulla sicurezza il governo degli annunci e della propaganda. Dal centrodestra, naturalmente, la lettura è diametralmente opposta. Si parla di un episodio a dir poco orribile. Di fronte a questo episodio provo una profonda rabbia, dice il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Jacopo Cellai, e la dimostrazione plastica, aggiunge, il fallimento totale del modello di accoglienza e sicurezza della sinistra toscana. Per noi chi delinque non deve rimanere in Italia. E poi Cellai rilancia la necessità di un CPR in Toscana. E veniamo alla morte di David Rossi, il manager del Monte dei Paschi, responsabile della comunicazione, che 13 anni fa cadde, tra virgolette, alla finestra del proprio ufficio. Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio. Queste le parole di Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare di inchiesta bis sulla morte di Rossi. E anche la procura di Siena torna a indagare sulla vicenda. La notizia, anticipata da una trasmissione televisiva, trova conferma in queste ore i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Curioso, quel paese dove una notizia importante sulla riapertura di una indagine arrivi da una trasmissione televisiva. Ma certo, ancora più curioso è quel paese che ha visto non di rado persone volare magicamente dalle finestre e piombare in un mistero. È la storia di David Rossi, il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, precipitato da una finestra della storica sede della banca più antica il 6 marzo di 13 anni fa. Come da copione, processi, inchieste giornalistiche, commissioni parlamentari d'inchiesta, perizie e controperizie, perché nulla torna con l'ipotesi del suicidio. E così adesso la Procura di Siena decide di riaprire l'inchiesta. Lo scopriamo perché lo ha detto il conduttore televisivo su Instagram, Massimo Giletti. E la conferma arriva dal fatto che oggi sappiamo che la Procura senese ha chiesto alla Commissione parlamentare d'inchiesta di trasmettere copia delle perizie depositate dai loro consulenti. Secondo la ricostruzione dei due consulenti, Davide Rossi, la sera in cui ha perso la vita, sarebbe stato vittima di un'azione violenta alla quale avrebbe cercato di ribellarsi. Sarebbe stato aggredito nel suo ufficio, trascinato fuori dalla finestra e poi lasciato cadere nel vuoto. Dopo ben due archiviazioni come suicidio, si riaprono dunque le indagini e venerdì, giorno del 13° anniversario della morte di Rossi, la commissione d'inchiesta sarà a Siena per presentare la relazione intermedia sull'attività svolta. Nell'occasione sarà mostrato un breve filmato in cui si ricostruisce la presunta colluttazione nell'ufficio di Rocca Salimbeni.
Questo per quanto riguarda il tema David Rossi, ma in Toscana la notizia sul piano economico, sociale, è quella che riguarda la povertà, perché il 4,9% delle famiglie toscane vive sotto la soglia di povertà assoluta. Numeri comunque migliori rispetto alla media nazionale, che si attesta al 6,2%, ma certamente non rassicuranti. E quanto emerge dal nono rapporto povertà e inclusione sociale realizzato dall'Osservatorio Sociale della Regione Toscana, presentato questa mattina a Firenze. I dati, calcolati sulla base dei redditi, fanno riferimento al 2024 e mostrano un incremento rispetto al 3,5% del 2023, un'incidenza maggiore nelle famiglie con figli minori, dove la percentuale sale al 6,6%. Crescono anche le persone intercettate dai centri di ascolto della Caritas, con incremento del 3,9% sul 2023. Per la maggior parte si tratta di persone di età compresa tra i 25 e 54 anni, 59,5%, quasi parità tra uomini e donne, con quest'ultimi che prevalgono leggermente al 54%, gli stranieri sono 60,8%, crescono gli over 65. Dal rapporto emerge anche il tema della povertà lavorativa. Il 7,8% degli occupati vive in famiglie a basso reddito, con una percentuale che sale all'11,8% per i single e al 12,7% per i monogenitori con almeno un figlio. Monia Monni, assessore al sociale della Regione Toscana.
Il dato che preoccupa di più è che negli ultimi 15 anni il livello di povertà è raddoppiato, quindi la Toscana sta meglio rispetto alle altre regioni d'Italia, ma la povertà cresce, e questo, leggendo il rapporto, mette in fila certamente i numeri, ma questi numeri raccontano di famiglie che non arrivano alla fine del mese, di famiglie spesso anche monoreddito o monogenitoriali, che fanno una grandissima fatica e che spesso debbono rimettere sugli scaffali ciò che stanno acquistando al supermercato, che non arrivano a pagare l'affitto, in una condizione che diventa un vortice che fa scivolare sempre più in basso, una condizione che si lega indissolubilmente al tema del lavoro. Sempre più il lavoro è precario, sempre più instabile, sempre peggio è pagato, e questo vuol dire che tante persone si alzano presto la mattina, lavorano tutto il giorno, spesso fanno orari pesanti, ma questo non gli consente di avere una condizione di serenità e di poter affrontare tranquillamente la propria vita. Sono preoccupata anche dal dato che riguarda i minori. Il dato dei minori in stato di povertà è un dato che cresce. Questa è una sorta di condanna, perché da quel dato si riesce male ad uscire e i temi si intrecciano. Ovviamente il tema della povertà intreccia il tema della povertà educativa, intreccia il tema dell'abitare, spesso condizioni abitative che condizionano anche lo stato di salute, spesso rinuncia alle cure, ma ancora di più alla prevenzione, quindi cattiva alimentazione, impossibilità a fare sport, una dimensione davvero variegata del tema della povertà che spinge a una risposta complessa, che è quella che ha permesso a questa regione di reggere meglio nel tempo, ma che va ulteriormente rafforzata.
La Giunta regionale toscana ha approvato una variazione di bilancio da 80 milioni di euro necessari per chiudere il pareggio di bilancio consolidato del 2025 al Servizio Sanitario Toscano. In quanto annunciato dall'assessore regionale alla salute e alle politiche sociali Monni, la Toscana ha stanziato anche 32 milioni di euro per contrastare le liste d'attesa in sanità nel 2026, 20 milioni per potenziare l'attività interna dei presidi sanitari, due in più rispetto allo scorso anno, e 12 milioni di maggiori risorse per il privato accreditato. Questo è quanto varato nell'ultima riunione della Giunta Toscana che si è svolta ieri 2 marzo. Sandra Salvato ha sentito il presidente Eugenio Giani e l'assessore alla sanità Monia Monni.
Tiene la previsione dei 32 milioni che poi ora mettiamo in questo caso sul bilancio 2026. Andiamo ad abbattere le liste d'attesa nel modo con cui Moni e Federico vi hanno raccontato, anche questo fa parte di quella scelta di continuità, di sostegno forte per offrire i migliori servizi al sistema sanitario. Quest'anno lavoreremo molto anche sui contributi dell'Unione Europea, nel mio recente viaggio a Bruxelles ne ho parlato esplicitamente. Noi cercheremo anche canali diretti sui quali assorbire con i fondi europei del bilancio della sanità. Ci impegneremo anche su tutta una serie di dimensioni che appartengono alla ricerca e che possono avere nella regione un forte protagonismo.
Queste misure che vengono potenziate rispetto all'anno scorso, nell'anno scorso ci hanno consentito di recuperare 16.000 interventi chirurgici e 356.000 prestazioni ambulatoriali, quindi un risultato importante che confidiamo di migliorare in questo anno. È chiaro che è un investimento forte, è un investimento che sta totalmente sulle spalle della regione, perché al di là delle chiacchiere il governo non ha messo un euro in più per il contenimento delle liste d'attesa. È una misura nella quale crediamo molto, che quest'anno si accompagna a una novità, che è l'intervento che facciamo per provare a contenere il fenomeno delle prescrizioni inappropriate.
Vivere, lavorare e spostarsi a Firenze, questo è il titolo di uno studio realizzato dalla Camera di Commercio, consegnato oggi alle istituzioni cittadine per la progettazione della logistica urbana sostenibile nell'area UNESCO. Tra le proposte, il potenziamento degli stalli di carico e scarico, la modifica della ZTL, ci sono poi proposte per realizzare spazi logistici di prossimità, anche micro hub. Sentiamo Massimo Manetti, presidente Camera di Commercio di Firenze, e l'assessore alla mobilità Andrea Giorgio.
È giusto affrontare il problema, siamo contenti di averlo fatto, di affrontato nello spirito di collaborazione giusto con l'amministrazione comunale, dandolo a Union Trasporti, una società in house della Camera di Commercio, con un esperto importante del settore come Massimo Marciani, al quale ha stilato delle proposte che poi abbiamo consegnato all'amministrazione comunale, che ascoltando anche l'assessore Giorgio ci fa piacere sentire che darà continuità a questo studio su un problema che andava risolto, perché era arrivato a una congestione tale che insomma il centro di Firenze sembrava un'autostrada. Ecco, oggi va posto sotto attenzione.
Rimodulare la logistica non è una sfida semplice, ci sono tutta una serie di regole che forse possiamo cambiare, ci sono tutta una serie di servizi che possiamo offrire in modo migliore, pensiamo ad esempio ai sensori sui ricarico scarico, perché siano più fruibili da parte di chi deve lavorarci. Abbiamo bisogno di regolare in maniera diversa gli orari della città e di far rispettare regole che magari già esistono. La regola per cui alle 9 il carico scarico nel centro deve finire, basta uscire da qui, non è rispettata da nessuno, comunque da pochissimo. Su tutti questi elementi noi ci siamo messi al lavoro, come ci siamo messi al lavoro sull'individuazione di modalità nuove per consegnare le merci, specialmente i pacchi, e a breve partirà anche una sperimentazione sulla micrologistica, quindi con un hub che sarà nella zona del mercato di Sant'Ambrogio, che permetterà a un grande gestore di fare tutte le consegne in centro con le biciclette.
E ora ci occupiamo del referendum costituzionale di riforma della giustizia che, come sapete, si celebrerà il 22 e il 23 marzo. Ancora un faccia a faccia sulle nostre frequenze. Questa mattina i nostri ospiti sono stati Alessandro Nencini, presidente del Comitato Toscano per il No al referendum, già presidente della Corte d'Appello di Firenze, e Luca Bisori, avvocato del Foro di Firenze, già presidente della Camera Penale, sulle ragioni di chi ha deciso di votare sì. Ascoltiamo un breve estratto dibattito e il loro confronto è trovato in visione integrale anche in video su controradio.it.
Il referendum viene conosciuto comunemente come referendum sulla separazione delle carriere fra magistrati giudicanti e magistrati requirenti. In effetti questa è una riforma che prende il pretesto di questo tipo di soluzione ordinamentale, che poteva essere raggiunta tranquillamente con una legge ordinaria, non c'era bisogno del referendum costituzionale. Il referendum costituzionale viene fatto per incidere pesantemente sull'autogoverno della magistratura, triplicando quello che oggi è l'organo di autogoverno, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, in due organi amministrativi per i magistrati e un organo disciplinare che è fuori dall'autogoverno della magistratura. Quindi ridurre l'autogoverno, anzi distruggerlo per certi aspetti, secondo noi costituisce un grosso problema sotto il profilo della separazione dei poteri, che è il principio liberale su cui si fonda il nostro ordinamento. L'autogoverno dei magistrati non è una bizzarria, non si capisce se no perché non ci sarebbe per i medici, per gli architetti, per i geologi, per altri professionisti. I magistrati hanno una status particolare perché sono un ordine che gestiscono un potere, che è uno dei tre poteri che classicamente dividono, secondo la tradizione di Montesquieu, gli stati moderni. Quindi, essendo un ordine che gestisce un potere, ha bisogno di un autogoverno per non essere governato dagli altri poteri. Questo è assolutamente intuitivo. Questa riforma, secondo noi, distrugge l'autogoverno e introduce un pesante condizionamento della politica nel governo della magistratura. Questo a scapito dell'indipendenza del giudice e quindi, in ultima analisi, a scapito dei diritti dei cittadini.
Ma dunque, la principale motivazione è che il nostro sistema, in particolare il nostro sistema processuale, negli anni e da quando è stata approvata la Costituzione, da quando è entrata in vigore la Costituzione, ha avuto una notevole evoluzione. Siamo passati da un sistema processuale inquisitorio in cui il pubblico ministero e il giudice erano molto vicini e da quel sistema processuale l'avvocato era estromesso, a un sistema di parti in cui il giudice è terzo e imparziale e il pubblico ministero e l'avvocato sono parti che propongono, chiedono al giudice le proprie visioni della vicenda processuale che il giudice dovrà giudicare. Il nostro sistema oggi è un sistema accusatorio in cui il pubblico ministero e il giudice sono separati funzionalmente in modo molto netto. Chi fa il pubblico ministero farà sempre il pubblico ministero, chi fa il giudice farà sempre il giudice. È necessario che a questa separazione cosiddetta funzionale delle funzioni segua anche una separazione delle carriere, cioè ordinamentale. Questa riforma non esclude, non elimina il sistema di autogoverno delle singole carriere dei magistrati.
Controradio Newsline Sera. Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio, con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11, code per il traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A12, 1 chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. In A1, in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Bacchieraia. Spostandoci sulla Fipilin in direzione Firenze, 1 chilometro di coda tra Empoli Ovest ed Empoli. In direzione mare, rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Scandicci e La Strassigna. Rallentamenti tra Empoli Ovest e Santa Croce sull'Arno. Incidente al chilometro 38 tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno e code per un veicolo fermo al chilometro 40 tra Santa Croce e Montopoli Valdarno. Code alle uscite di La Strassigna e Santa Croce provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
days, you better put that gun away. Every time I see you, you've been in a haze, like a guard dog of the gate. Think about the time we were out of our minds on the night shoots at AC. Used to run around, never short of time, down the Esplanade on the green. Standing in the downpour, listen to the rain fall down. Standing in the downpour, listen to the sound. I'm the one that warned you about the hurricane. Now it's me that's in the winds. Someone said the truth is only born a pain. Now the truth's around the bend. Every second ticket got its own demand, but you kicked out the gate. Your mama said you had to turn the demons out, but it's just another day. Standing in the downpour.
Abbiamo sentito delle esplosioni fortissime stanotte verso le 2 ore di Doha, c'erano missili e droni in volo, un'esplosione ha fatto tremare il vetro della camera d'albergo dove ci hanno messo, prima hanno colpito verso le basi, qui vicine a quei missili, poi sono arrivati i droni, dopo in pratica. Siamo in una zona di guerra, lo raccontano due turisti italiani bloccati da sabato a Doha, Claudia Gaeta e Lorenzo Santolini di Firenze, una coppia di fidanzati rispetto all'attacco della notte scorsa di cui hanno dato conto le autorità del Qatar. Intanto sono rientrati questa mattina in Italia dal Libano i 14 giovani toscani che partecipavano alla missione dell'associazione fiorentina Opera La Pira, il cui rientro è appunto previsto per oggi. Questo per dire, insomma, che il conflitto, come sapete, si sta allargando, gli esiti a questo punto sono imprevedibili, l'Iran è sottoposto ad un attacco massiccio con una quantità di armi inusitata da parte degli Stati Uniti e di Israele. E allora, per il secondo giorno consecutivo, vi chiedo a questo punto: qual è il vostro timore? Qual è la vostra sensazione? Che il conflitto possa bloccarsi oppure che sia destinato, ai noi, ad allargarsi ulteriormente? Quali sono le vostre sensazioni? Quali sono le vostre speranze? Quali sono le vostre valutazioni? 342-8104-111, il nostro numero WhatsApp, le vostre valutazioni. Intanto sentiamo le valutazioni sulla questione del diritto internazionale, della crisi del diritto internazionale, della professoressa Michela Frulli, docente di diritto internazionale all'Università degli Studi di Firenze, intervistata da Chiara Brilli.
Io credo la responsabilità dell'Europa sia molto grave, anche perché non ha una posizione coerente, no? Non è la stessa cosa che abbiamo detto giustamente quando Putin ha aggredito l'Ucraina. Cioè, abbiamo questo atteggiamento di doppio standard, di selettività, e questo di nuovo non contribuisce a svuotare le regole, ma svuotare le regole poi vuol dire giocare col fuoco, non sappiamo poi che strada prende. Mi sembra un atteggiamento irresponsabile veramente da parte dell'Europa, che dovrebbe invece rivendicare la tenuta dei diritti, della tutela dei diritti fondamentali, ma insieme alla tenuta dell'ordine internazionale, no? E quindi della diplomazia, del negoziato. Insomma, qui abbiamo assistito a un bombardamento che inizia mentre c'è un tavolo negoziale aperto. Io auspico appunto che l'Europa si decida a fare un cambio di passo, cioè si decida a cercare di ripristinare un quadro multilaterale di confronto aperto. Non possiamo farli da soli, però ci sono altri paesi che hanno dimostrato di voler garantire la tenuta del diritto internazionale, penso al gruppo dell'AIA capitanato dalla Colombia, alcuni paesi del sud del mondo, quindi che si cerchi di spingere di nuovo verso portare il discorso dentro una cornice multilaterale, perché non c'è altra strada, e temo invece che non ci si riesca a andare, quindi la mia più grande paura è che si cadiamo piedi e mani in questa trappola della violenza, rimettendoci noi stessi, no? Non riuscendo a tirarci fuori, a provare a cambiare direzione. E io penso che ancora dovremmo recuperare anche il quadro Nazioni Unite con tutti i suoi problemi, perché finché non abbiamo un'alternativa ragionevole, abbiamo l'Assemblea Generale dentro le Nazioni Unite, non solo il Consiglio, no? Dove sono riuniti tutti gli Stati. Quindi io credo che dovremmo fare degli sforzi in quella direzione, perché mi sembra l'unica che può portare a proporre qualcosa di sensato.
Allora, questa è la valutazione, come dicevamo, di Michela Frulli. 342-8104-111 per le vostre valutazioni. E ora ci occupiamo di cultura, meglio, la cultura non può aspettare. Oggi presidio da parte dei sindacati e lavoratori della Fondazione Maggio Musicale Fiorentino, insieme all'RSU, RSA e alle segreterie regionali di LSC, CGL, Fistel CISL, Wilcom WIL e Fials CISAL. Presidio nel pomeriggio in via Cavour davanti alla prefettura, come detto, l'iniziativa all'interno di una mobilitazione nazionale. Buonasera, grazie di essere con noi. Claudio Fantoni, FLC CGL.
Buonasera, buonasera.
Allora, cos'è che la cultura non può aspettare?
Ma non può aspettare, perché non può aspettare, non può tollerare il silenzio assoluto da parte del governo, nel senso che non rispondono più. Siamo in una situazione di paradosso, è come abdicare al proprio dovere istituzionale, nel senso, mi spiego. Noi abbiamo un tavolo aperto per il rinnovo del contratto nazionale da mesi, dobbiamo a questo governo un rinnovo del contrattuale tardivo dopo 20 anni, ma abbiamo un tavolo aperto da mesi e mesi per il triennio successivo già scaduto, e a un certo punto il governo sparisce, che è il nostro socio, il nostro datore di lavoro, anche se non siamo pubblici, stiamo sostanzialmente sostenuti dal, siamo un'istituzione pubblica sostenuta dal pubblico fondamentalmente, e quindi è sparito. In più poi abbiamo un problema di blocco del turnover che non riguarderebbe il nostro settore, tant'è vero che il governo l'anno scorso ha fatto un emendamento, e adesso invece noi rischiamo di non poter sostituire il personale che va in pensione. E voi capite bene che non è una questione di riduzione, cioè se tu in orchestra torni, togli, che non so, il primo oboe, non è che poi le puoi fare a meno. Quindi siamo di fronte a una situazione incredibile, non c'è più interlocuzione. Questo non è ammissibile in un contesto così fragile, perché il nostro è un settore importante, tutto quello che vogliamo, ma dobbiamo aggiungerci che è anche estremamente fragile, soprattutto se poi qualcuno non compie il proprio dovere.
Grazie Claudio Fantoni, FCGGL, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
E dopo, cioè, ci sono anche buone notizie, dopo 8 anni di chiusura per lavori rinasce un luogo simbolo degli Uffizi, cioè lo Scalone Lorenese, storico ingresso al percorso espositivo della galleria, scrupolosamente riallestito come era quando nel 1769 il Granduca Riformatore Pietro Leopoldo di Lorena l'aprì per la prima volta al pubblico generale il 24 giugno, festa di San Giovanni, patrono della città, ponendo così il museo tra i primissimi al mondo a configurarsi in senso moderno. Pietro Leopoldo, figlio dell'imperatore Francesco di Casa d'Austria e Granduca d'Austria di Toscana, ebbe cura di riordinare il Museo Mediceo, accrescendo gli spazi e il numero delle opere di Abellillo, con un aspetto ancora più splendido per il lustro della sua città e per lo sviluppo delle belle arti. Questa l'iscrizione in latino apposta appunto sull'ingresso della galleria per salutare i visitatori, e sopra la dedica di Pietro Leopoldo è collocato il busto all'antica seguito dallo scultore Francesco Carradori a 700, a salutare i forestieri, come si diceva nel 700, si trovavano in cima allo scalone appena riallestiti anche i volti dei predecessori alla guida del Granducato, i Medici, che avevano fondato e cresciuto la galleria. Insomma, riapre lo Scalone Lorenese, gli Uffizi, la Galleria degli Uffizi, simbolo del comparto museale italiano, e comparto museale in cui, secondo quelle che sono le denunce da parte del centro-sinistra, segnatamente del Partito Democratico, il ministro Giuli nei CDA nomina volti di Fratelli d'Italia. Buonasera, grazie di essere con noi, all'onorevole Federico Gianassi, deputato del PD. Che succede, onorevole?
Ma succede questo, che nei consigli di amministrazione dei poli museali italiani, che sono tra i più importanti al mondo, anziché indicare figure autonome e indipendenti che abbiano, come dire, profili corrispondenti a quell'indipendenza, a quelle capacità culturali di stare in quei contenitori, il ministro Giuli sceglie figure politiche tutte ascrivibili a Fratelli d'Italia, per di più candidate non elette nelle passate elezioni o amministrative o nazionali. Proprio ieri abbiamo conosciuto che la notizia che per il Museo dell'Accademia, la Galleria dell'Accademia a Firenze, tra i più importanti musei del mondo, dove è custodito il David di Michelangelo, o al Bargello, un altro dei musei più importanti al mondo, dove è custodito il David di Donatello, vengono inseriti, e così anche alle Ville Medice, vengono inserite figure che si erano candidate alle elezioni comunali con Fratelli d'Italia a sostegno di Heike Schmidt e che non erano state elette. Nelle stesse ore le stesse denunce vengono fatte, ad esempio, per le scelte sui poli museali della Campania. Insomma, è un atteggiamento molto ripetuto e molto diffuso, che a nostro giudizio compromette un principio solido che appunto dentro i poli museali occorre inserire figure che abbiano caratteristiche di autonomia e indipendenza. e soprattutto dimostra che l'atteggiamento dei Fratelli d'Italia è un atteggiamento per il quale, se si vince le elezioni, poi in qualche modo anche le scelte istituzionali e governative devono rispondere a una filiera di tipo politico. Questo non va bene.
Grazie Federico Giannassi, onorevole deputato del Partito Democratico. Buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 4 marzo alle 17.30 Giorgio Vallortigara presenta Desiderare, Marsilio Editore, introduce Alessandro Pagnini.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana.
Lo che penso è che in questo momento alcuni membri del PD si preoccupano solamente che alcune persone diventino antisemita. Cioè, ma...
Allora, messaggio di Katia che ringraziamo, però insomma, come dire, mi sembra un po'... possiamo fare di meglio, ecco, insomma, la questione, quello che vi ho chiesto è quali sono i vostri timori, quali sono le vostre sensazioni in questo momento riguardo all'allargamento del conflitto, se ci sarà secondo voi un coinvolgimento dell'Europa, a che livello, se avete paura che il conflitto possa estendersi fino a toccarci concretamente, oppure se pensate che si possa risolvere in breve tempo. 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1. Senza consenso è sempre violenza, e questo è il titolo dell'iniziativa promossa presso il Circolo San Lorenzo, stazione di via San Zanobi 18 Rosso a Firenze, alle 18 in occasione della giornata internazionale della donna. Un aperitivo aperto alla cittadinanza con letture da parte di alcune giuriste per riflettere sul disegno di legge adottato dalla Commissione Giustizia del Senato sulla violenza sessuale e che sostituisce il concetto di consenso con quello di dissenso. C'è ancora molta strada da fare, dice l'avvocata Marina Capponi al microfono di Sandra Salvato.
Approfittiamo di questo momento di apertura a tutto il quartiere, a tutta la cittadinanza, in questo piccolo circolo di, appunto, di quartiere, per affermare questa necessità di sottolineare un momento che è veramente di arretramento nei confronti della legislazione che tratta temi delicatissimi come quelli, appunto, della violenza sessuale, i temi del lavoro. Cercheremo, appunto, di sottolineare e che c'è questo disegno di restaurazione che vede addirittura peggiorare la normativa che oggi è vigente e che prevede perlomeno una riscrittura delle norme che la Corte di Cassazione ha introdotto e che dice che nei reati contro la libertà sessuale il dissenso è sempre presunto salvo prova contraria. Invece il disegno di legge Buongiorno tende a ribaltare l'onere probatorio a carico delle vittime vittime che in sostanza devono provare di aver dissentito rispetto alla violenza, quindi di essersi ribellate, di aver manifestato in maniera esplicita il loro dissenso. Teniamo conto che entro giugno dovremo recepire la direttiva comunitaria che prevede il superamento del gender pay gap e non si sa come ci arriveremo a questa scadenza europea, in quanto l'articolato che il governo ha predisposto è blindato, non è sottoposto al confronto.
Allora, stanno arrivando vari messaggi, soprattutto audio, ma abbastanza lunghi, quindi magari più breve. Dici, ma Guarino, quante ne vuoi? Vuoi messaggi, vuoi brevi? No, il problema è che poi dopo diventa difficile mandarli tutto. Però sentiamo appunto il messaggio che ci è arrivato, questo messaggio vocale che ci è arrivato da parte di, vediamo se riesco, Mick, questo è il nome.
Buonasera. In merito alla questione Iran, espansione, de-escalation, escalation, gli sciiti sono molto pochi e quindi neanche lì d'intorno stanno molto simpatici. Gli sciiti sono gli iraniani e gli Hezbollah in Libano, via diciamo. Quindi secondo me non si espanderà più di tanto, resterà lì.
Ok, grazie, grazie del messaggio. 342-8104-111. Questo per quanto riguarda appunto il conflitto. Il 100 eventi con 200 artisti per il 2026 di Toscana Promozione Musica, il centro di produzione musicale riconosciuto dal Ministero della Cultura, che lo sostiene insieme a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana. Il punto sulla situazione dell'ente, fondato nel 2022 da Maurizio Busia, direttore di Toscana Produzione Musica.
Avremo due rassegne, Mixité al Park da marzo fino a maggio, Flux nel mese di ottobre e novembre, e poi tante produzioni a partire dalla presenza di Gnute ed Alessandro, che questo venerdì saranno al Parco della Musica di Roma con un progetto dedicato alla musica napoletana, Duglie Paravise, e poi saranno nella rassegna Mixité al Park da noi a Firenze. Avremo Monica De Muro e Cristiano Calcagnile, che portano una delle nostre prime produzioni dedicata a Pasolini a Città del Messico il 26 marzo, e poi saranno a Torino Jazz Festival ad aprile, così come siamo in attesa della stampa del disco di Danilo Re e Michel Godard dedicato a Puccini, che in questi anni è stata una delle nostre produzioni di maggior prestigio. Scala Produzione Musica, diciamo, fa tanti numeri e carica di entusiasmo. Stiamo cercando il più possibile di mostrare il sistema che in questi anni ha creato, a partire dalla presenza di tanti musicisti toscani e di una vitalità della scena toscana che cerchiamo di portare sul profilo e piano nazionale e estero.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Dunque, la storia di questa sera è una storia che ha epicentro Firenze, ma parte, come vi dicevamo in anticipazione, da Barberino, perché è la storia di un sabato alternativo di 11 adolescenti che sono partiti da Barberino con la Misericordia per aiutare chi vive in strada. E ne parliamo con Elisabetta Tredici, volontaria della Misericordia di Barberino e Mugello. Buonasera, grazie di essere stata con noi.
Grazie, buonasera a voi.
Ho usato un tempo sbagliato, no? di essere con noi. È stato perché in passato lei è stata, in passato, ma stiamo parlando di qualche giorno fa, lei è stata insieme con questi adolescenti in una di quelle che si chiamavano ronde, no? A passare, sì, esatto, e incontrare, sì, chi vive in strada. Che ci racconti un po' come è nato questo progetto e soprattutto che tipo di esperienza hanno fatto questi ragazzi?
Beh, dunque, il progetto nasce a Barberino da circa 3 anni e diciamo che le prime ronde che abbiamo fatto erano abbastanza semplici, insomma, nel senso, anche noi non avevamo una grandissima organizzazione, così. Poi man mano ci siamo sempre un pochino più maturati da questo punto di vista, fino a che poi è venuto, siccome in un periodo molto, cioè molta collaborazione tra parrocchia e misericordia, misericordia e parrocchia, quindi è nata questo progetto di presentarlo ai ragazzi e, diciamo che hanno accolto immediatamente questo invito, Infatti erano solo 11, ma se forse avevamo un pullman l'avremmo riempito. E quindi niente, siamo partiti alle 7:15 di sabato. E devo dire che il primo incontro che abbiamo fatto è un po' sempre il solito di questo senza tetto che vive ormai da 12 anni a Firenze, e lì è stato molto interessante perché mi è stato fatto tantissime domande, e lui che non finiva di raccontare, di parlare della sua storia prima, dove era il paese nativo, quello che è appena arrivato in Italia, insomma, è stato veramente, e lì sono stati veramente colpiti da questo mondo.
Quando sono tornati, quando è finito tutto, che riflessioni hanno fatto?
Allora, devo essere sincero, sono rimaste molto, qualcuno si è anche emozionato, a chi chiedevano volete una coperta, no grazie, ma è sicura? Ma è sicura che non la vuole? Quindi erano molto presi. Quando sono tornati eravamo 3 macchine diverse, quindi c'erano anche 4 accompagnatori adulti dei ragazzi. Avevano tanta voglia di parlare, di raccontare. Questo avverrà giovedì sera, questi ragazzi si incontreranno con i loro animatori, il vice parroco di Barberino, e credo che lì venga fuori veramente tanto tanto.
Anche perché sono esperienze che in qualche modo vanno sedimentate, come si dice. Tuttavia, questa storia che abbiamo raccontato con lei ci racconta per l'appunto del fatto che i ritratti così stereotipati, omologanti del disinteresse, della lontananza, dei social tutti abbrutiti, dei giovani, tutti dei ragazzi tutti abbrutiti dai social, è quanto mai distante dalla realtà.
Sì, dubbiamente. Poi è stato molto interessante anche il fatto che questi ragazzi avevano già fissato per andare in discoteca, e lì c'è stata una scelta profonda da parte di questi 11 che hanno deciso di non seguire, diciamo, parte del gruppo per dedicarsi a questo, a per capire e vedere quello che succede nella nostra città, ecco, nella nostra Firenze.
Grazie davvero Elisabetta 13, grazie. Volontaria Misericordia Barberino e Mugello, buona serata a lei.
Grazie, arrivederci.
Allora, siamo in conclusione, però prima di concludere, come sempre, vi svegliate tardi e così mi mettete anche un po' in difficoltà perché ho tanti messaggi e non posso mandare. È arrivato un messaggio audio di Mirko, un po' lungo, ne sentiamo una parte.
Ma la preoccupazione c'è nella misura in cui comunque a questo punto è di fatto saltato il diritto internazionale, perché se non c'è un'organizzazione di serio controllo o comunque una supervisione da parte di tutti gli altri stati nei confronti degli Stati Uniti, in questo caso di Israele, a quel punto vale di fatto la legge dei più forti e nessuno penso possa avere il diritto di legittimarsi a contestare per esempio un'azione di Putin contro un qualsiasi stato a ridosso del suo territorio, perché gli va semplicemente, perché se Trump fa così, Netanyahu fa così, anche Putin può fare così, anche chiunque altro può fare così, ma vige la legge dei più forti.
Ecco, vige la legge dei più forti, questo è il messaggio di Mirko, che ringraziamo. Ci sono vari altri messaggi audio, ma sono troppo lunghi, quindi non ce la facciamo a mandarli. Leggo solamente quello altrettanto lungo, ma lo sintetizzerò, da parte di Paolo, che dice: la situazione è molto preoccupante, anche perché il nostro governo, come quasi tutti gli altri governi alleati, non sanno come comportarsi e non è capace di opporsi a Trump, alla sua prepotenza. Penso che dobbiamo far sentire forte la voce di chi crede ancora alla pace nel mondo. Altro messaggio scritto: perché vi preoccupate tanto? Sono iraniani che vengono uccisi da 47 anni, come se la vita degli iraniani non avesse alcun valore per l'Occidente. Più di 30.000 iraniani sono stati ammazzati in 2 notti al regime 50 giorni fa, nessuno ha fatto nulla, nessuna manifestazione per la pace. Ma io francamente questo messaggio a Roz dissento proprio dal profondo del cuore. cuore, perché delle manifestazioni ne abbiamo parlato e molte le abbiamo seguite anche noi, quindi è totalmente fuori target, diciamo così, o forse rivolta a un'emittente sbagliata, ecco, magari non ci segui costantemente, quindi come dire, ti diamo il beneficio di inventario. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. Domani cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con possibili piogge sparse sulle zone centro-meridionali, deciso miglioramento poi in serata, venti deboli variabili, in prevalenza a sud-est lungo la costa, mari poco mossi, localmente mossi al largo, le temperature in lieve calo. È davvero tutto, grazie a Pierluigi Meghez per l'ottima e puntuale regia. Noi naturalmente ci sentiamo domani con l'informazione di Controradio. Ora la linea va a Milano per il GR di Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.